Buona giornata a tutti. Il Vangelo di questa sedicesima domenica, sempre di Luca, ci presenta un quadretto familiare che descrive l'accoglienza di Gesù da parte di una famiglia di amici intimi. Dice Luca che mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ecco, penso che tutti abbiate capito, siamo di fronte a quel racconto in cui appunto Gesù viene ospitato dalle due sorelle Marta e Maria. Ecco, bisogna però sfrondare il testo da equivoci, perché troppo spesso è stato presentato questo testo per giustificare la distinzione tra la scelta religiosa della vita contemplativa, identificata in Maria, e la scelta religiosa della vita attiva, identificata in Marta. Marta e Maria intese come due suore ante litteram. Sarà magari una semplificazione, ma non ha niente a che vedere con il Vangelo di oggi. Gesù non si è occupato di ordini religiosi e relative forme di vita. Il racconto appartiene solo a Luca e quindi proviene dalla sua fonte personale, probabilmente dalla cerchia delle amicizie femminili di Gesù. Nei Vangeli troviamo citata la famiglia di Lazzaro tre volte. Qui, poi nel racconto della risurrezione di Lazzaro, in Giovanni, e ancora in Giovanni nel racconto dell'unzione di Betania. Si tratta di tradizioni importanti e quindi bisogna prestarvi attenzione, perché nulla è in più nella parola di Dio. Nel Vangelo di oggi e nell'unzione di Betania vediamo che le due sorelle hanno compiti distinti. Marta si occupa della casa e del servizio, mentre Maria si dedica all'ospite in quanto persona. Secondo i costumi dell'ospitalità del tempo, le due sorelle si dividono equamente i compiti. Una intrattiene l'ospite e i suoi amici, e l'altra prepara da mangiare secondo una pratica divisione di compiti e di ruoli per garantire la migliore ospitalità agli invitati. Nessun privilegio è collegato al compito di Maria, perché l'impegno di Marta non è meno nobile e gratificante. Questo semplice fatto domestico, vissuto magari tante altre volte, ha subito nel corso della sua storia diverse interpretazioni, segno anche questo che vi si attribuiva molta importanza. Per esempio, la prima comunità cristiana, immediatamente dopo la morte di Gesù, interpretò il racconto in chiave delle cose ultime, si dice scatologica, cioè come un invito a non attardarsi sulle cose secondarie, perché il tempo si è fatto breve e bisogna fare in fretta, sulla scia un po' dell'insegnamento di Paolo nella lettera ai Corinti. La prima generazione dei cristiani aveva la convinzione che la fine del mondo sarebbe dovuta essere immediata, tanto che nessuno lavorava più, e Paolo e gli stessi evangelisti dovettero combattere questa rassegnazione fatalista. Marta, per eccesso di riguardo verso l'ospite, probabilmente ha esagerato nei preparativi fino al punto che le sono sfuggiti di mano e non è stata più in grado di gestirli, per cui, temendo di fare una brutta figura e di deludere gli ospiti, chiede l'intervento della sorella. Ma andiamo a vedere il testo. Ora, mentre essi camminavano, Gesù entrò in un villaggio. Ora una donna di nome Marta lo accolse. Ecco, essi è Gesù con i suoi discepoli. Stanno camminando, cioè venendo dalla Samaria, e stanno andando a Gerusalemme, dove andrà per consegnarsi nelle mani degli uomini, e cerca di spiegare ai discepoli qual è il suo spirito. Indurì il volto per camminare verso Gerusalemme. Il suo spirito è andare a Gerusalemme a dare la vita per gli altri, per i fratelli. È il samaritano. Tutti gli altri invece scendono da Gerusalemme a Gerico, come abbiamo visto domenica scorsa nella parabola del samaritano, cioè si allontanano da Dio, mentre lui fa il cammino contrario. Va verso il Padre e incontra tutti noi che ci allontaniamo dal Padre. Lui è l'ultimo di tutti e, venendo avanti, incontra tutti, si prende cura di tutti e andrà a Gerusalemme, dove porterà su di sé il male di tutti. Mentre fa questo cammino, entra in un villaggio dove una donna di nome Marta lo accoglie. Per noi è normale che una donna accolga, invece non è normale per quei tempi. Innanzitutto, la donna non può accogliere. La casa è dell'uomo e sappiamo che è la casa di Lazzaro, suo fratello. Invece Luca insiste e dice che è una donna che lo accoglie. Continua poi: e costei aveva una sorella chiamata Maria, la quale, addirittura seduta accanto, presso i piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Per la cultura ebraica del tempo, la donna deve stare in cucina, deve rendersi invisibile. Nel Talmud si legge che le parole della legge vengono distrutte dal fuoco piuttosto che essere insegnate alle donne. I rabbini si vantavano dicendo che Dio mai aveva rivolto la parola ad una donna. L'aveva fatto una volta sola a Sara, ma poi si era pentito per la bugia di Sara e da quella volta non aveva più rivolto la parola ad una donna. Quindi Maria qui sta facendo qualcosa di scandaloso. Trasgredisce il ruolo dove la tradizione ha sempre confinato le donne e prende l'atteggiamento del maschio, dell'uomo, del discepolo. Questa Maria è la sorella minore di Marta e di Lazzaro. Sappiamo da Giovanni che è quella che ha profumato i piedi di Gesù prima della sua passione. Luca non contiene questo racconto del profumo dei piedi nella passione, perché lo pone al capitolo 7, in casa del fariseo, dove dice che c'è una donna che arriva con un vaso di profumo, lo rompe, lo versa sui piedi, nominati 7 volte, li lava con le lacrime, li asciuga con i suoi capelli, li bacia con la bocca, li profuma con l'unguento, tutto su quei piedi. Molti ritengono che sia la stessa persona che faceva la sua professione a Magdala e adesso, seguendo Gesù, va a Gerusalemme e torna a casa. Tornando a casa si mette seduta accanto ai piedi del Signore, ascolta la parola. Il termine seduta va spiegato. La donna non sta seduta, in casa sta in piedi a lavorare. Seduta è l'atteggiamento del discepolo che ascolta, è lì accanto e sta vicino ai piedi, quei piedi che ha baciato, profumato, lavato col pianto, asciugato coi capelli, quei piedi, i piedi del Signore, ed ascolta la parola. Non si dice nulla di più e nulla di meno, e anche lei non dirà nulla. Però con queste parole si dice tutto, perché chi è il discepolo? Chi è la madre di Gesù? Chi ascolta la mia parola, dice Gesù. Chi è Maria? La prima che ascolta la parola, che dà carne a Gesù. Questo è il primo discepolo, è l'unico discepolo nel Vangelo. Anche al capitolo 7 di Luca, questa donna ai piedi di Gesù non dice nulla. Dà spazio alla parola che è Gesù. Le nostre parole impediscono, essendo Dio molto rispettoso, il risuonare della sua parola. Per ospitare la parola devono zittirsi le nostre chiacchiere, interiori ed esteriori. Se ascoltiamo la parola di Dio, diventiamo come Dio. Abbiamo il suo pensiero, il suo sentire, il suo agire. Tutto il resto, tutto il nostro essere, è come il suo. Continua Luca. Ora Marta era presa, letteralmente risucchiata, sopraffatta dal molteplice servizio. Ora fattasi sopra, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha abbandonato da sola a servire? Di dunque a lei che mi venga ad aiutare. Marta è colei che sa cosa deve fare, ha l'iniziativa ed è risucchiata in giro di qua e di là. Fa molteplici servizi. Servire è il modo concreto di amare, questo sì è vero. Ma lei è risucchiata in giro da tutte queste cose e non sta lì ad ascoltare la parola. Per lei la presenza del Signore è solo fatica, doveri, obblighi, per fare bella figura, per servirlo, per compiacerlo, per piacergli. L'altra niente. Le piace stare lì. Quello che sta facendo Marta è una cosa che nasce dall'amore, da un amore diretto a Gesù e quindi è religioso, ma è un amore che vuole meritare la compiacenza dell'altro. È come se si desse da fare per pagare l'amore e la stima dell'altro, cosa che i profeti chiamavano prostituzione, comprare l'amore. Nell'ipotesi che veniva avanzata qualche battuta fa, che Maria avesse esercitato questa professione, ora Maria ha smesso di fare questa cosa. È un passo avanti, accoglie l'altro, Gesù, così, stando nella perfetta accoglienza. Marta è un passo indietro, tratta Dio da prostituta, deve guadagnare il suo amore, vuole piacere a Dio, come se Dio avesse bisogno che io facessi qualcosa per piacergli. È chiaro che gli piaccio, mi ha fatto lui. È una pena per Dio vedere l'affanno degli uomini per rendersi buono Dio, come se Dio fosse cattivo e perverso. È il vero peccato del giusto, non è che io devo amare Dio, è Dio che mi ama infinitamente. Marta, dopo il molteplice servizio, esce dalla cucina, si fa sopra, dice Luca, a Gesù e a Maria, che stanno lì seduti, incombe, e comincia a rimproverare Gesù: Signore, non ti curi di me? Si sente trascurata, lo dice indirettamente: sei tu in realtà che mi hai lasciato sola, perché sei qui con mia sorella, non ti curi di me? Ora, rispondendo, le disse il Signore: Marta, Marta, ti affanni e ti turbi per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria infatti ha scelto la parte migliore, letteralmente scritto buona, la parte buona, che non le sarà tolta. Marta, Marta, la chiama due volte, come Mosè, Samuele, Saulo. Sono le grandi vocazioni. Gesù tiene molto a Marta, perché è quella che ha più bisogno. Non è Maria, è Marta che ha bisogno di cambiare. Si può dire che Marta è chiamata più che richiamata. Marta, Marta, tu ti affanni e ti turbi. Cioè, tutto il tuo fare è un affanno e un turbamento, un dividerti, uno sconvolgimento. Di una cosa c'è necessità. Una cosa è necessaria, è l'unica cosa per l'uomo, fin dall'inizio: ascoltare Dio. Non di solo pane vive l'uomo, di pane vive il corpo, e lo spirito vive dell'ascolto della parola, è il nostro cibo. Anche le persone vivono dell'ascolto che accordiamo, per esempio ai figli, non di quello che facciamo per loro. Tante volte facciamo tante cose perché non facciamo l'unica cosa che serve: ascoltarli, accoglierli. Così uno vive nella misura in cui lo ascolti, altrimenti non c'è. Ci sei solo tu che lo invadi con le tue opere, per soffocare, per dimostrare quanto sei bravo. L'altro si sente sempre più solo ed oppresso dalla tua bravura, quindi non è consolante. Di una cosa sola c'è necessità. Quale? Di accettare di essere amati. Perché noi non siamo l'amore, abbiamo bisogno di essere amati. Siamo figli, non padri eterni. Un pensiero per oggi. Il passaggio da Marta a Maria è la difficilissima conversione dalla legge al Vangelo. Normalmente anche il nostro modo di vivere la fede è quello di Marta, che si impegna, fa tante cose, si tira il collo e critica quelli che non fanno altrettanto. Critica anche il Signore chiedendogli: ma tu da che parte stai? Solo lei ha capito bene cosa fare. Dall'altro lato invece c'è Maria, il cui primo fare è ascoltare. Quando accogliamo una persona possiamo fare tante cose, ma stare lì ad ascoltarla è tutta un'altra cosa. Bisogna lasciare fare a Dio il suo mestiere. Lui è la parola, Lui è lo sposo, noi siamo gli ascoltatori della parola, siamo la sposa. Se ascoltiamo la parola, diventiamo la sposa, diventiamo come Lui, viviamo come Lui. Se invece viviamo del nostro lavoro e delle nostre parole, diventiamo perfetti farisei, giusti, ma dove tutta la giustizia serve per fare male agli altri e far male a se stessi. Che il Signore vi dia pace. Buona domenica a tutti.